Zanzara, parlo con la Zanzara.
Ciao
Belli,
Radio DJ.
DJ Angelo Roberto Ferrari.
Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro.
Vabbè, dai.
Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa,
no,
niente male.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Dove cazzo è David?
Pronto.
David?
Pronto, chi è?
Ma dove cazzo sei? Sono. Dobbiamo iniziare la trasmissione.
No, non mi interessa niente. È il digiuno dello Yom Kippur, te l'ho già detto. 5.775 l'anno. E l'anno siamo nel 5.775.
Ma siamo nel, nel 2014.
Sì, va bene, sì, anche. Però
no, anche, siamo solo nel 2014.
Sì, ciao, grazie. È il digiuno che te l'ho già detto ieri. Sono settimane che lo dico, è il digiuno del Kippur. Arrivederci.
Ma la gente se ne fotte, gli ascoltatori della Zanzara se ne sbattono.
A te e a tutti i radioascoltatori, buon Kippur.
Ma io che
vai
devo
a vedere
fare?
Su Google cos'hai fatto.
Ma non me ne sbatte nulla.
Vi rendete conto che io devo inseguire questo qua tutta la sera? Dovrò inseguirlo tutta la sera perché lui ha lo Yom Kippur. Che diavolo è questa roba? Detto con tutto il rispetto, qui in Italia si lavora. Ma lasciamo perdere questa polemica che ormai va avanti da anni, comparenzo. Ieri sera stavo vedendo Matrix, canale 5, Popolo della Zanzara, e Ho sentito delle voci di persone che hanno partecipato alle manifestazioni contro i banchieri, la BCE, le solite robe che fanno a Napoli, poi non si capisce perché li devono fare proprio a Napoli o comunque in Italia, dove si preparano sempre assalti, quello con la scala che sale sopra, vabbè, tutte queste cose ridicole. Ma sentite questi qua, la maggior parte credo che siano dei totali, degli scansafatiche, cioè dei nulla facenti totali, perché uno non è che va là prima alla manifestazione, poi a farsi intervistare la sera da Matrix, se ha qualcosa da fare nella vita. Avrai una fidanzata, un lavoro, sarai stanco per qualcosa. Qual è la tua professione? Il manifestante? Qual è la professione? Senti questo qua, scrivere su una vetrina non fa male a nessuno. Cioè, secondo questo signore, se uno scrive sulla vetrina non fa male a nessuno.
C'erano delle tocce perché sono simboliche, perché servono, non sono offensive. Scrivere su una vetrina non fa male a nessuno, mi sembra evidente. Se no tutti i quartieri popolari di Napoli non avrebbero applaudito a tutto quel corteo.
Voi la Morani dice no, scrivere
non parlate di come
no.
A Napoli il 90%.
Però scrivere sulla vetrina è comunque un atto vandalico, no?
Atto vandalico, penso che rispetto a quello che le banche fanno sulle vite di migliaia di persone, il minimo che possono ricevere.
Ragazzi, ma si può commentare questa roba rispetto a quello che fanno le banche, eccetera? A Napoli ci si copre il volto perché ti ammazzano un posto di blocco. Cioè, c'è gente che va alle manifestazioni con la faccia coperta, fancazzisti, violenti, delinquenti. No, perché siccome... Sentite questo qua.
A volte ci si copre il volto perché per una scala ci si fa male, si viene caricati e si va anche in galera. Del resto, Napoli è una città dove se non ci si ferma a un posto di blocco, una persona ti ammazza. Io non ero coperto e ci sono anche le immagini che lo dimostrano. Dopodiché qua non è questo il problema di chi è coperto e di chi no, perché il fatto che coprirsi è un reato non giustifica, diciamo una legge assurda, non giustifica che i poliziotti possano picchiare indiscriminatamente le persone che stanno protestando democraticamente.
Della valle dappertutto, in tutte le televisioni, in particolare quelle di Cairo, la 7. C'è una teoria su questo, perché va da Cairo per sparare a palle incatenate contro Fiat Marchionne, ma un passaggio fantastico è questo: lui vorrebbe un referendum degli italiani contro la famiglia, cioè gli Elkan, la Fiat, gli Agnelli, eccetera, sfaticati e opportunisti.
Questi hanno lasciato l'Italia con le aziende, vanno a pagare le tasse in Inghilterra e vorrebbero ridare a noi italiani la linea come facevano i vecchi di quella famiglia 50 anni fa. Santoro, non potremmo fare un referendum e chiedere agli italiani se li vogliamo ancora vedere in Italia a queste famiglie di sfaticati e di opportunisti? Se si può, facciamolo.
Con la gente che applaude, il referendum contro gli sfaticati opportunisti, ma roba da matti, ma ha completamente perso la cotenna della valle. Proviamo a richiamare Parenzo, che devo fare? Proviamo, 18:40, proviamo.
Chi è?
Sempre io, però fermo un attimo, non te ne andare, aspetta, non te ne andare, perché con noi stasera devi resistere un po', resisti un po', sapranno aspettare, c'è un tempo per fare tutto. C'è con noi Matteo Salvini, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Parenzo, hai visto le immagini di Lampedusa? Dove oggi si celebrava, a parte che non capisco cosa c'è da celebrare, comunque il naufragio del 3 ottobre del 2013, giusto un anno fa, 368 vittime. Hai visto le immagini, Parenzo?
Certo che ho visto, ma non è che la celebrazione vuol dire festa. Vuol dire
la commozione della Boldrini. La commozione della Boldrini.
Di lutto vuol dire che vuoi celebrare.
Sì, certo, festa. Celebrazione, lutto, certo, una giornata, eccetera. Tu sai che
uno forse ha fatto festa, tipo
chi ha
Le
fatto?
Pen o
cochi. Perché festa,
magari
scusa, perché
potrebbe fare festa? Beh, sì, il vecchio Le Pen, il padre della signora.
Allora, Salvini, è un giorno di lutto questo?
Ovviamente sì, però è un lutto che ha portato a 3.000 altri morti, quindi oggi c'è stato il festival dell'ipocrisia, farà la Boldrini, Alfano e Schulz, non so chi mi sia più indigesto, perché veramente lacrime di coccodrillo, pessime immagini, pessima politica, pessima accoglienza.
Cioè tu stai dicendo che quelle persone lì sono ipocrite perché sono responsabili dei morti che ci sono stati quest'anno?
Sì. Mare Nostrum nasceva su due presupposti: avere meno morti e avere meno sbarchi.
Sì.
Grazie a Mare Nostrum sono morte 3.072 persone, quindi altri 3.072 esseri umani morti.
Perché tu dici?
Sono sbarcate 130.000 persone che non hanno alcun tipo di futuro, quindi un fallimento da tutti i
punti. Cioè, Mare Nostrum ha ucciso, dici te, non ha salvato?
No, Mare Nostrum ha ucciso, perché più gente parte, più gente muore.
Cioè, tu dici, Mare Nostrum ha istigato le persone a partire.
Eh certo, Mare Nostrum ha aiutato gli scafisti, ha nutrito la malavita organizzata, ha portato qua 130.000 disperati e ha sbattuto via 1 miliardo di euro che, se spesi in Africa, avrebbe significato strade, scuole, ospedali.
Per cui, scusami, adesso Parenzo dice la tua, per cui le persone che sono lì, che sono grandi sostenitori di Mare Nostrum, tutti quelli che sono lì,
hanno
che
la
sono
coscienza lì, sporca.
E sono in parte, e sono colpevoli di quello che è accaduto quest'anno. Vabbè, hai detto tu.
Hanno inventato un'operazione che ha seminato morte e disperazione.
Per cui la Boldrini, che è là uno dei simboli di Mare Nostrum, la difesa di Mare Nostrum, ha salvato molte vite, la coscienza, eccetera, è colpevole delle morti nel Mar Mediterraneo.
È colpevole. Mare Nostrum è un'operazione di morte. Poi la Boldrini in quanto tale, secondo me, è un pessimo presidente della Camera, ma chi pensava con Mare Nostrum di fare del bene ha fatto del male.
Però hai visto quell'immagine, Parenzo, abbiamo commentato già ieri?
Intanto, primo.
Sì, delle scale, che sale le scale dicendo che in questo modo vuole promuovere lo sport in Italia, no? Bellissimo.
Ma vabbè, la Boldrini, quella lì è una follia, una stupidaggine mega galattica.
Meno male.
La Boldrini, quella è proprio una puttana.
Allora, che vuoi dire a Parenzo?
No, è agghiacciante quello che dice Salvini, perché in realtà bisognerebbe puntare anche l'attenzione su tutte le persone che sono state salvate. Troppo poche ne sono state salvate, anzi, molto di più andava fatto, perché ogni vita persa è una tragedia umana. Quindi il numero.
Ma questo qua è scontato che uno lo dica. Salvini dice un'altra cosa: dice che i risultati di Mare Nostrum è stato che le persone arrivavano sempre di più.
Il risultato di Mare Nostrum sono tutte le vittime, le persone salvate, intanto. Primo, perché il risultato di Mare Nostrum è che se non c'è. Ma allora trasferiamo l'Africa in Italia.
Sarebbe molto.
Andiamo noi da un'altra parte, mettiamo Vendesi o Affittasi.
Ma quale Africa?
Il presupposto è questo:
semplicemente di salvare delle vite umane.
Sì, d'accordo.
Si salvano facendoli partire sui gommoni, si salvano andando a investire i soldi in Africa.
Guarda che partono anche quando c'era la Bossi Fini e l'immigrazione era un reato.
Molti di meno, ne morivano e ne partivano molti di meno.
Eccoci qui con Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, al parco col figlio e anche Parenzo, l'unico che lavora, no? Salvini in realtà sacrifica molto del suo lavoro per...
Prendi anche lui al parco con il figlio, in questo è una persona per bene, su questo.
Vabbè, non ho capito perché... Io sono una persona per male, non ho capito.
No, ma tu ormai ho sospeso qualunque tipo di giudizio, ma dico, lui ha la fortuna di stare al parco con il figlio mentre altri sono sotto il mare,
Ma che c'entra adesso? Cosa c'entra? Cioè, no, Salvini, rispondi a questa roba qua, perché è veramente una cosa... sotto il mare... Allora, io dico una cosa, che chi parte si assume il rischio di crepare, chiaro? L'ho detto più volte, nell'anniversario di Lampedusa lo dico e lo ripeto, parte si assume la responsabilità della morte.
Dici una cosa abominevole.
Vabbè, Salvini, che ne pensi? Adesso non voglio essere più estremista di Salvini su questo, però.
Io penso che innanzitutto.
Cioè, chi parte non si assume una responsabilità, cioè si assume anche il rischio di morire, o no?
Parte perché è disperato, evidentemente, e sa che rischi affronta. Probabilmente ha una visione distorta dell'Italia che può offrire casa.
D'accordo, però
lavoro,
sa che può morire.
Certo. Ma bisognerebbe spiegarlo, bisognerebbe evitare che questa gente parta mantenendo condizioni di vita umane in Nord Africa. Io non voglio che nessuno sia costretto a partire a scappare, anche perché, lo dico al buonista Parenzo, i dati del Ministero dell'Interno dicono che alla fine di quelli che arrivano meno del 10% viene riconosciuto come rifugiato politico. Vuol dire che qua arriva un esercito di clandestini, siccome tutti i telegiornali parlano di profughi, un par de scatole.
Ma quali profughi?
Secondo i dati ufficiali, meno del 10% alla fine viene riconosciuto come rifugiato politico. Stiamo parlando di immigrati clandestini.
La
vita umana non ha prezzo.
Vabbè, ma sì, ma queste banalità di frasi, umana non ha prezzo, ma certo.
Sono più le mezze stagioni.
D'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, la vita umana non ha prezzo, poi vogliamo dire qualche altra stronzata, non lo so.
Se è vero che la vita umana non ha prezzo.
Ma dai, su, ma basta con queste banalità.
Troppo poco e dovrebbe fare molto di più.
Alza la voce, se no sente poco. Allora, voglio dire una cosa a Salvini. Si è creata ormai, a proposito, Berlusconi e Alfano, chi è che mi chiama mentre io sono in trasmissione? Non riesco a capirlo, è come al solito. Berlusconi pare che non voglia allearsi con i traditori di Alfano, sei d'accordo ovviamente tu?
Beh, 6 mesi che diciamo che non si può creare l'alternativa a Renzi con chi governa con Renzi, meglio tardi
però,
mai.
Però Berlusconi dice di tutti i colori, per esempio fra qualche giorno ci sarà l'incontro al vertice con Vladimir Luxuria. Tu andresti a fare un vertice con Vladimir Luxuria sui diritti?
Io incontro tutti per mia curiosità personale, non condivido la svolta pro coppie gay da parte di Berlusconi e della sua fidanzata.
È più della sua fidanzata o di Berlusconi? Berlusconi la subisce?
Ma secondo me è più della fidanzata. Io rispetto le scelte di ciascuno, però il matrimonio, cosa che c'ha che prevede la presenza di un uomo e una donna, i bambini prevedono la presenza di una mamma e di un papà.
Ma dico la Pascale.
Vedi che alle volte il ruolo delle donne è importante, però lui dice che vede male questa influenza della Pascale. Io dico che per una volta invece la presenza delle donne sensibilizza anche ambienti che sarebbero lontani. Quindi benvenga la Pascale che ha influenzato.
Però un bel terzetto, Pascale, Luxuria, Berlusconi, dai, unisciti anche tu, Matteo, vai lì a Palazzo Grazioli, anche tu, fate una cosa in quattro,
se
dai.
Se è un problema da affrontare, io ho incontrato i ragazzi di Casa Pound e sto lavorando con la FIOM CGL per salvare alcune fabbriche, quindi non mi pongo alcun tipo di limite da nessuna parte.
Beh, Casa Pound non so perché cosa ti possono servire se non a fare dei rastrellamenti da qualche parte.
Ma no, non diciamo sciocchezze. A Roma gestiscono un palazzo dove danno alloggio a 18 famiglie, chi dà un tetto a 18 famiglie, per quanto mi riguarda, merita rispetto.
Sono un po' estremisti, diciamo. Per esempio, quelli di Forza Nuova vogliono schedare gli albergatori che ospitano gli immigrati.
No, ma quelle, quelle sono sciocchezze. Io voglio che ciascuno stia bene a casa sua. Io domani mattina vado a donare il sangue. È una cosa anonima, può andare a un bianco, a un nero, a un giallo. Io voglio il bene di tutti, ma l'immigrazione deve avere delle regole, dei numeri, dei confini, altrimenti è l'anarchia.
A proposito, hai nominato un nero, che è un assessore di un piccolo paese, come assessore, come responsabile dell'immigrazione.
Il grande Tony Bobby.
Io l'ho detto in maniera chiara, è una scelta come quella che è stata fatta dal governo di centrosinistra con la Chieng, cioè una scelta di immagine, perché non mi venire a dire che questi uomini
con una profonda differenza,
cioè anche una scelta di immagine, dimmi la verità, è anche una scelta di
no, ma è arrivato dalla Nigeria con il regolare permesso 30 anni fa.
Vabbè, d'accordo.
Ha fatto lo spazzino, ha fatto il muratore, ha pulito nelle stalle, adesso è un piccolo imprenditore che dà lavoro a 12 persone, fa volontariato.
Vabbè, pure la Chieng, allora. Pure la Chieng.
Ma io non ho notizie di quello. Ha fatto il consigliere comunale, l'assessore ai servizi sociali a Spirano in provincia di Bergamo, ha dimostrato di saper fare. Io non so la Chieng cosa avesse fatto nella vita prima di diventare ministro. Guarda, io so che Tony Iwobi è un nigeriano bergamasco che è più milanese di me da tanti punti di vista.
Però
l'immigrazione la conosce bene.
È una scelta anche questa, è una scelta come quella della Chieng, demagogica, per dire la Lega non è razzista. Dai.
Palle, tutti i giorni apri i giornali, la Lega è razzista, la Lega è xenofoba.
Allora?
Io ribadisco che chi distingue in base al colore della pelle nel 2014 è un povero disgraziato. E a maggior ragione alla faccia del razzismo, che secondo me è di sinistra, perché i veri razzisti stanno a sinistra e hanno il conto in banca in Svizzera. Io non ho problemi di colore della pelle.
No, ma quello d'accordo, però
io ti dico questo, che mi ricorda il fisco, me l'ho conosciuto, e Tony Iwobi è una bravissima persona, anche simpatico, quindi non è contro di lui, anzi è una persona veramente speciale.
E allora?
Ho avuto l'occasione
tu
di
dici che è una figurina però.
No, ti dico di peggio. Che figurina sei rimasta la
e cosa? Dimmi, dai, veloce.
Molto peggio. È proprio, sai, i capò. È come quelli, il film Indovina chi viene a cena 50 anni dopo. Cioè, quando la destra usa un simulacro, dice abbiamo il negro, che dice pure la parola negro, ce lo abbiamo noi, quindi non siamo.
Cioè, hai messo una figurina.
Questo è razzismo. Questo è razzismo. Tony Iwobi ha fatto l'assessore a Bergamo perché è bravo a fare l'assessore, non per poter essere giallo, fucsia o marroncino.
Sì, però tu stesso mi hai detto, mi sono rotto le palle ogni mattina di aprire il giornale e di leggere che la Lega è razzista. Allora ho messo apposta un nero, che io chiamo negro, o no?
No, ho messo una persona in gamba.
Vabbè, d'accordo,
nero,
quello
abbronzatissimo.
Beh, no, non è vero, dai, l'hai messo perché è nero. Dai, Matteo, però questo bisogna metterlo.
L'ho messo perché è bravo e voglio, mi piacerebbe che sfidasse la Chieng un dibattito pubblico sull'integrazione, anzi magari alla Zanzara.
Quello succederà, quello succederà. Però ti chiedo un'altra cosa, se Pisapia introduce la registrazione,
diciamo che non è Colin Powell però,
Vabbè, che c'entra che non è Colin Powell? Non è che Colin Powell è più paragulo rispetto a Tony Iwobi. Ecco, questo qui in questo sbagli, che c'entra?
Non come battuta, c'è una battuta, ma che ha questo fondo.
Cioè, in che senso?
Non è Colin Powell, che
cioè non è nessuno e l'è messo là come figurina, in questo senso?
No, nel senso che l'America, che ha davvero l'integrazione, c'ha il di colore di sinistra e il di colore di destra da sempre, no? E questo perché l'America comunque è un
paese. Vabbè, però fammi fare una domanda su Pisapia un attimo. Allora, se viene introdotto a Milano il registro delle coppie gay per quelle registrate all'estero, se vengono registrati i matrimoni, c'è una grande battaglia in tutta Italia, che fai? Ti incateni al comune? Che fai?
Ma no, secondo me è un errore, perché non è la priorità dei milanesi, ma neanche dei gay milanesi. La priorità dei gay milanesi è pagare di meno il biglietto del tram e avere una casa a disposizione. Se lo fa, non mi incateno da nessuna parte, sbaglia, perché non è assolutamente una priorità né per i eterosessuali né per i gay.
No, d'accordo, ma guarda che la cultura gay si sta allargando ovunque, però, caro Matteo, devi rendertene conto. C'è la Pascale che fa quella roba lì con la Luxury.
Ma ce ne sono tanti anche iscritti alla Lega, ma io non
ma chi l'ha detto? Dove stanno?
Se sono gay,
ma dove stanno
questi
gay iscritti alla Lega? Dove stanno?
Ha voglia, ma anche fra gli ascoltatori della Zanzara. È per questo che io rispetto le scelte di ciascuno. Basta che una minoranza imponga le sue leggi alla maggioranza.
Perché non fai un dipartimento gay nella Lega, come una volta c'erano? Com'è che si chiamava?
Perché secondo me è discriminante. Quello che uno fa a casa sua è un problema suo.
Ciao, a presto, ciao.
Ma che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei?
You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Allora, mi dicono che dobbiamo dare un annuncio. Sapete queste cose che a me piacciono tantissimo, no? Un annuncio istituzionale, un annuncio della radio. Allora, chi chiama stasera? Pensate che idea geniale. Chi chiama stasera avrà in regalo una maglietta di Radio 24. Immagino che ci sarà la fila di persone che chiameranno apposta la Zanzara per ottenere la maglietta di Radio 24. Però siccome mi hanno detto devi dare questo annuncio, e diamo questo annuncio, su. Don't ever set me free. I always wanna be by your side.
side. Girl,
you got me so I can't sleep at night. Noi siamo qui. Noi siamo qui a lavorare.
Pronto?
Oh, sono il tuo incubo. Ma non sei ancora andato in sinagoga questa sera?
Ti faccio scherzare su questa roba. Non hai nessun rispetto per le per gli altri.
No, non ho rispetto per le religioni. No, è vero, sono ateo. No, sono ateo. Sono fortemente ateo. Sono fortemente ateo. E bisogna lavorare.
Tu devi guardare su Google cosa vuol dire intesa.
Ma l'ho già visto.
Delle comunità ebraiche. Lo fanno anche i capelli.
Ma non mi interessa a me dell'unione delle comunità ebraiche italiane. Mi interessa, rispetto profondamente, come sai.
I notai ci ascoltano e sei anche i camionisti molto più informati di te, notai, magistrati, avvocati.
E che c'entra il notai?
Sanno che esiste notai, per non dire solo i camionisti, chiunque sa che esiste un'intesa tra l'Unione Comunità Ebraica Italiana,
sì,
e lo Stato.
Ma noi non la riconosciamo qui, nello Stato Libero della Zanzara non lo riconosciamo. Questo è lo Stato Libero, come lo Stato Libero di Banana. Se nello Stato Libero della Zanzara questa intesa non la riconosciamo, chiaro? Non la riconosciamo nello Stato Libero della Zanzara, chiaro?
Allora, 25 ore di digiuno e penitenza, ti farebbe
mamma
bene
mia,
anche a te.
Mamma mia, amico mio, ma chi te lo fa fare 25 ore di... Ma perché? Perché? Ma siamo nel 2014, siamo nel 2000... All'altro giorno ho visto che due ortodossi ebrei, tra l'altro, si sono rifiutati di sedere su un aereo della Elal in direzione a New York perché c'erano delle donne.
Vabbè, questo non sbaglio.
C'erano delle donne. Dimmi che disapprovi questa cosa pubblicamente, lo devi dire. Dimmi che è un'emerita cazzata, lo devi dire.
No.
Non è una cazzata.
E ti spiego poi. Adesso ti devo salutare. Poi
vabbè,
ti spiego,
ciao.
Perché domani.
Vabbè. È attaccato il telefono, vabbè. Voci da Napoli, sentite, poi io me la prendo, non sono io che me la prendo con Napoli, voci da Napoli, ieri sera da Matrix, voci da Napoli dell'illegalità diffusa a Napoli, sentite questo parcheggiatore abusivo, per carità, i parcheggiatori abusivi ci sono anche in altre città, io mi ricordo che andavo a scommettere in maniera clandestina, nella casina, da un parcheggiatore abusivo che stava di fronte alla polizia a piazza del Collegio Romano a Roma, quando c'erano all'epoca i picchetti, le scommesse, andavo lì da un sardo pieno di chiavi, che era lì di fronte alla polizia, piazza del Collegio Romano, che teneva il picchetto, cioè teneva le scommesse clandestine. Andavo lì, giocavo 5.000 lire, 10.000 lire su 5 partite, poi puntualmente lunedì, se vincevo, andavo lì e incassavo, regolare, non sgarrava questo qua, però era un parcheggiatore abusivo di fronte alla polizia, per cui non è che ci sono solo a Napoli, certo, sentite.
Che già fa?
È parcheggiatore.
Abusivo.
Si può fare abusivo.
E come? Secondo voi uno che non te ne posso, non te ne viene, che da fa? A rubare.
A da rubare. Senti quest'altro, va. Faccio i pacchi, le truffe, senti.
Noi qua facciamo. Ci adagiamo all'arte del mestiere.
Lei che lavoro fa?
Io faccio i pacchi. Le truffe. Questo faccio io.
A volte va bene, a volte va male.
No, a me è andato più che altro sempre male. Mi è andato. Però purtroppo che si deve fare? Se la vedi solo, prendi la roba, vai. L'iPad e l'iPhone, no?
You really got me now. Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
L'avanzata dell'ISIS in Siria si combatte alle porte di Kobane, al confine con la Turchia. Ankara fa partire colpi di artiglieria. Damasco, un intervento turco sarebbe un'aggressione. Lampedusa ricorda il naufragio di un anno fa. Per il presidente Schulz, una macchia sulla coscienza dell'Europa. Le lacrime dei sopravvissuti, le proteste degli isolani. Il 3% è un vincolo antiquato, ma lo rispetteremo, assicura Renzi, che aggiunge sull'austerità sto con la Francia. Possibile fiducia sul Jobs Act. Forza Italia alla ricerca di una difficile unità. Dopo il duro faccia a faccia con Berlusconi, Fitto dice non me ne vado, passo importante, dire che siamo all'opposizione. Sesto giorno di proteste a Hong Kong, scontri tra filo cinesi e oppositori anti-Pechino. Dopo gli attacchi, gli studenti annullano i previsti colloqui col governo. Ancora polemica al Palazzo di Giustizia di Milano. Il procuratore capo Brutti liberati, dopo mesi di contrasti, licenzia l'aggiunto Robledo dal pool anticorruzione. E all'Aquila 800 balconi delle palazzine costruite nel post-terremoto dal governo Berlusconi rischiano di crollare. La procura ne ordina il sequestro.
Francesco da Roma, buonasera Francesco.
Sì, buonasera, mi sente?
Sì, dimmi, dimmi.
Senta, io sono un suo fan sfegatato, sì, e volevo sempre farle complimenti per il fatto che...
Vabbè, ma non c'è bisogno, va benissimo, dai.
Io ieri sera l'ho ascoltata su podcast e ho sentito un attimo che lei ha quasi esultato al licenziamento dei 182 dipendenti.
Assolutamente, è una decisione ottima. Certo, è un po' figlia magari del clima politico di adesso, perché non ci avevano pensato prima, no? A fare questa operazione adesso, approfittando un po' del clima che c'è, articolo 18. Da questo punto di vista, oggi un orchestrale che è intervenuto, magari lo faremo ascoltare più avanti, a un programma, L'area che tira, ha detto insomma siamo un po' un capro espiatorio, e potrebbe anche essere vero. Ma con tutto quello che hanno combinato questi, mi raccontano, anzi leggo sui giornali, che c'è stata una trattativa sul rimborso spese per le trasferte, e loro pretendevano 190 euro al giorno, e l'opera di Roma, il teatro di Roma voleva dargliene 160 e questi non volevano. Cioè siamo a questi livelli, privilegi assurdi.
Signor Luciani, mi permette di dire una cosa. Io, guardi, non posso dire di chi, ma io sono figlio di un ex oramai dipendente del teatro.
Beh, ex, attenzione, questi hanno fatto ricorso. In Italia non c'è mai nulla di definitivo. Cioè, è stata proclamata il licenziamento in tronco. Però calma, sì, questi hanno già detto che fanno ricorso. A voglia a te!
Sì, ma voglia a me, ma signor Luciani, ma se sono tutte persone normali, non sono persone...
Ma
che
io non sto dicendo che sono anormali.
No,
sì, ma non bisogna guardare solo gli stipendi, quelli là che dicono i sindacalisti, cioè bisogna guardare anche ai lavori che fanno extra, agli orari di lavoro, eccetera eccetera eccetera. Sono tra i dipendenti pubblici più privilegiati che ci sono, e non, questo è un dato di fatto. Non è
se
così.
Mi permette, posso un attimo rispondere e dirle tranquillamente il perché. I privilegiati in questione non sono né gli orchestrali né i coristi, che sono il cuore del teatro. Morti quelli, il teatro muore, signor Luciani. La colpa,
guardi, se esternalizzano il servizio e se lo rendono esterno, non muore nessuno. Il servizio sarà sicuramente più, come dire, più degno, o forse ci saranno meno intoppi quando si fanno gli accordi sindacali, eccetera eccetera, e siamo tutti più felici e contenti, soprattutto le casse dello Stato, perché pare che si vogliono risparmiare 3 milioni e mezzo.
Ma 3 milioni e mezzo?
Lei è preoccupato per suo padre? È preoccupato per suo padre?
Io sono preoccupato per mio padre, che ha fatto un concorso 16, quasi 20 anni fa, prima in graduatoria, tranquillamente, onestamente.
Vabbè, ma ci sono...
E ci ha pagato le rate,
certo,
i mutui,
ma certo,
tutto,
per carità, però c'è una piccola differenza. Quando le imprese private chiudono di 50, 60 dipendenti, non gliene fotte un cazzo a nessuno. Perché dovremmo preoccuparci del licenziamento? Cioè, dovremmo preoccuparci, voi fate bene a preoccuparvi del licenziamento collettivo di 180 orchestrali che hanno fatto il comodo loro per tanti anni? Mi dispiace...
No, glielo dico perché? Perché il problema è che, dato che diamo 90 euro al giorno agli immigrati, dato che ci sono le persone che si pigliano 90.000 euro e tutto, forse un attimo dei nostri dovremmo un pochino più preoccuparci, e lo dico da semplice italiano.
Va bene, Francesco,
dal fatto che sono i figli.
Va benissimo, i teatri possono sopravvivere anche senza l'eccessiva sindacalizzazione e i privilegi che ci sono. Grazie. Daniele Pavia. No, io non lo so, non conosco suo padre, la sua storia, lo dico in generale. Daniele Pavia.
Pronto?
Dimmi.
Cruciani?
Dimmi.
Senti, ti volevo fare una piccola critica.
Sì.
Praticamente in casa mia ho dei bambini.
Sì.
Innanzitutto meno parolacce, perché altrimenti sminuisci quello che è la tua trasmissione.
Sì.
Se puoi.
Poi?
Poi volevo parlare. Stamattina mi è successa una cosa.
Sì.
Sono andato a versare praticamente €8.
Lei sa, tra l'altro, adesso dobbiamo dare la linea alla borsa, però lei sa che la volgarità in realtà è in tante cose nella vita. Cioè, la cosiddetta volgarità non è che risiede in un vaffanculo, in una testa di cazzo, in un pezzo di merda, eccetera eccetera, le parolacce che lei sente anche insieme a sua figlia. La volgarità è in tante altre cose nella vita, non è un epiteto, una parolaccia, non è quella la vera volgarità. La vera volgarità sta in altre cose. Cioè, lei lo capisce o no che non è la parolaccia che fa che segna la volgarità di una roba, o no? Mentre Parenzo ancora latita, sarà sicuramente in sinagoga mentre noi lavoriamo. Tipi da Zanzara.
tipi da zanzara.
Giovanni da Ferrara.
Come va, come va, come va?
Oh, Giovanni, caro Giovanni, ma lei quanti cazzo di telefonini ha,
no,
Giovanni?
No, no, ma perché non mi ricordo una cosa. Dimmi. Sto mangiando la cotoletta alla milanese in un posto meraviglioso. Sì. Allora io volevo, ma non mi ricordo più chi è quel coglione che mi ha dato dell'assassino. E quindi
ah, Red Ronnie l'altra settimana,
sì, quello,
sì.
Quello lì, adesso so che una volta era un po' in televisione, credo che sia scomparso. Questo cretino che va denunciato a sua volta mi,
ma
ha dato
perché denunciato?
Mi ha dato dell'assassino,
sì.
Perché mangio la carne. Quindi ha dato dell'assassino a tutti coloro che mangiano
anche a me,
la carne,
sì, anche a me, sì.
Allora se uno per strada ti dà dell'assassino, tu cosa fai? Lo denunci? Secondo me dovremmo tutti quelli che mangiamo carne, cioè il 90% italiani, denunciare questo deficiente. Se io scopro che questo qui, come diavolo si chiama,
Red Ronnie,
questo qua uccide una zanzara perché lo sta per mordere, è un assassino. Se calpesta una formica e la uccide, è un assassino.
Sì, questo, certo, certo.
Questo è un cretino.
Vabbè,
cioè, ma io, no, ma la domanda è sempre la solita, ma perché date spazio a questi cretini?
Ma che dobbiamo fare,
ma
scusa?
Non devono parlare. Risento ancora che Parenzo dà la multa anche ai nani che vogliono, che fanno sesso con un altro modo. La prostituta ha anche una funzione sociale, questo che Parenzo non capisce, questo vuol darle multe.
Certo, non c'è dubbio.
Dare multe, perché secondo lui uno dovrebbe controllare prima se c'è il racket. Allora se io vado in un bar e bevo il caffè, ma scopro che c'è il racket che gli chiede la tangente, non devo andare a bere il caffè. Ma che cazzo dici, Parenzo? Cioè, vedi Parenzo, allora, una delle abilità che poi non sono delle abilità del giornalista, quando non ha argomenti,
no,
cioè, quando io dico che uno è un cretino, quando io dico che uno è un cretino perché dice che sono assassini quelli che mangiano la carne, e lei non ha argomenti per contrastare, allora dice: cosa fai nella vita?
Ma è ovvio,
cosa
che
fai
è
nella vita? Ma che cazzo te ne frega cosa faccio io nella vita? Pensa a fare il tuo mestiere e pensa a non far parlare questi cretini che dicono queste stronzate, come che sono assassini chi mangia la carne.
Poi?
Che non voto più Forza Italia.
Perché tu votavi Forza Italia?
Io votavo Forza Italia prima.
Sì, e perché non voti Forza Italia?
È perché è diventato un partito di finocchi.
Ma dai, basta.
Cioè, il mito di noi di Forza Italia era Berlusconi che si trombava tutte queste belle ragazze. Cioè il nostro sogno, il nostro ideale.
Allora,
tu cosa vorresti essere nella vita? Vorrei essere Berlusconi. Anche Sgarbi, vorrei essere anche Sgarbi.
Sì, beh,
no?
Certo.
Però a differenza di Sgarbi, Berlusconi sono solo belle ragazze di solito. Quindi
sì.
Vorrei essere Berlusconi, pieno di soldi poi. Cioè vorrei essere Berlusconi, tutte queste ragazze, 12-13 ragazze nella villa, fantastico.
Beh, adesso che è cambiato? Scusa, beh, sta con una sola.
Adesso intanto sta con una sola,
e poi sta
con una che va a Gay Pride. No, prima fanno la campagna elettorale col cane, il cagnolino, c'è il partito del cane del cazzo è diventato, quindi è diventato il partito dei finocchi e degli animalisti col cagnolino. Ma vaffanculo, cagnolino e finocchi, ma non è più un partito, va a dire, non lo vedo più nessuno. Tu capisci che hanno perso i voti perché hanno fatto la campagna elettorale sul cagnolino e sui finocchi.
Tipi da zanzara.
Vabbè ragazzi, Roberto da Bologna, dai Roberto, forza.
Roberto?
Dimmi Roberto, dai.
Niente, Cruciani, volevo semplicemente testimoniare che sono d'accordo con te per quello che dicevi a proposito della trasmissione di Matrix e di quel ragazzo che è intervenuto per sporcare le vetrine. Sono un lavoratore bancario, sono direttore di una filiale,
sì,
sono
uscito
dall'ultimo cliente questa sera alle 7, mi alzo la mattina alle 8,
sì.
Vado a lavorare e lavoro fino alle 7 di sera.
Sì.
La banca non è solamente quello che viene descritto da questa gente qua,
sì.
Gente fa onestamente il proprio lavoro come me, con onestà, correttezza e trasparenza, e mi sono rotto un po' le balle di sentirmi dire sempre queste porcherie qua. Poi ti dico un'altra cosa.
Sì, dimmi.
E mio padre, quando io ero piccolo, mi beccava a sporcare una vetrina, mi prendeva a calci il culo per tutta la strada. Questo è quello che volevo dire.
No, ma hai ragione, hai perfettamente ragione, Roberto. Questi qua che dicono scrivere su una vetrina non fa male a nessuno, vi fermate su questa cosa qui e non sulle colpe delle banche, ma andate a fare in culo, fancazzisti del cazzo, dovete andare a lavorare, non a imbrattare le vetrine durante le manifestazioni, imbecilli,
cioè,
questo è il punto.
Il rispetto è, ci vuole, la banca sarà la banca, fra i suoi difetti.
Le proteste, i giovani che protestano, ieri vedevo Ferrero che li proteggeva, questi bisogna capire, ma non bisogna capire niente, ma proteste contro cosa? Contro l'austerità, poi non sapevano che dire, contro l'austerità, contro la banca centrale, contro questa Europa, contro l'Europa che ci strangola, ma vai a lavorare.
Guarda,
invece di rompere i coglioni a Napoli.
Scelte sbagliate, problemi che sono più grandi di me perché io faccio solamente il mio lavoro, cerco di condurre la mia filiale, la mia squadra all'interno di una banca che è una banca locale della provincia di Bologna.
Sì.
Cerchiamo di fare onestamente il nostro lavoro, cerchiamo di dare una mano all'imprenditore spiegando bene le cose come stanno. Io ti dico, sta gente qua mi appena le balle, perché io mi guadagno onestamente il mio lavoro.
Ho capito, Roberto, grazie.
Grazie,
ciao. Ciao. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. Amici miei, sentite questo pezzo mitologico di Giuliano Ferrara contro Furfaro. Furfaro è quel esponente della lista Tsipras che alla fine non è entrato per colpa della Spinelli al Parlamento europeo. Sentite.
Questa idea per cui c'è sempre una specie di schiacciasassi che ti arriva sulla testa, che ti un rullo compressore e che ti rende la vita infelice e non vale neanche la pena di vivere, di gioire. Poi che cosa succede? Succede che la gente va in piazza, si mette una calzamaglia, fa botte con la polizia, arrivano gli idranti, cosiddetto antagonismo. Sono cazzate, su.
Sì, sono cazzate dette dal direttore del Foglio, facesse il precario per 4 ore, su. Forse sarebbe un po' meno cazzate. Abbia pazienza.
Ma che cazzo dici sui precari?
Sì, ma viva la realtà, non dalla poltrona con il sigaro a fare il figo, abbia pazienza.
Furfaro, quanto guadagni tu? Ma ragazzi, ma siamo giganti e pigmei, ma di che stiamo parlando?
Furfaro, non sa nemmeno dove sta di casa la realtà.
Di in studio quanto guadagni tu, provaci un po'.
1000 euro
guadagni
al mese.
Anche tu 400 euro?
1000 euro al mese, bello mio. Bello, ecco, e tu
bravo,
quanto guadagni? Facciamo a cambio di busta paga? Facciamo a cambio di busta paga, caro Giuliano
che
Ferrara.
Palle, ragazzi.
Facciamo
andiamo
a cambio di busta paga.
Questo spirito lamentoso.
Ma non è nessuno spirito lamentoso, io me ne sono andato all'estero, ho lavorato 4 anni a Bruxelles, ho fatto il cooperante. Voi siete in Italia vecchia di
blocchi, che la lista la fanno davvero oggi.
Vai da Santoro, vai a parlare con Della Valle.
È il numero uno Ferrara. Questo qua dice: guadagno 1000 euro al mese. Sti cazzi, guadagni 1000 euro al mese, ma non per colpa di qualcuno, perché evidentemente non so che lavoro fai, ma in questo momento guadagni 1000 euro al mese. Quello ne guadagna 30.000, Ferrara. È giusto così, Furfaro, è giusto così.
E si tutte disoccupate. Non voglio partecipare a chiacchierate camorristiche, voglio partecipare a discussioni tra persone normali.
Ma non ti scaldare.
Il lavoro è una cosa che si crea attraverso l'attività sociale di chi fa impresa, di chi dirige lo Stato e di chi lavora pure, magari trasferendosi da Milano a Roma.
Siamo d'accordo.
Queste sono le questioni.
Siamo d'accordo, è già così, Ferrara. È lei che sta in un altro paese.
Malamente, eccetera.
Ma è lei che sta in un altro paese. Se non esce di casa, non è colpa mia.
Non è
va bene.
Raffaele Brindisi, Raffaele.
Sì, buonasera. Quello che mi dà un po' di tormento è come si comporta Parenzo quando...
Perché?
Sì, perché se lui si mangia il formaggio a 100 euro va bene, se uno vuol farsi una scopata con un'altra ragazza non lo può fare.
Bravo. Vediamo un po' se lo becco col telefono, che abbiamo un ospite. Aspetti un attimo, oggi è una giornata di fancazzismo pure per lui, aspetta.
Io mi voglio divertire quando accendo la Zara.
Ti ho pizzicato di nuovo. Fermo là, però non te ne andare, perché con noi, grande ritorno alla Zanzara, Antonio Razzi. Buonasera.
Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Come andiamo, Antonio?
Benissimo, mi trovo nel teramano e sono una ditta di giochi per educare i bambini.
Ma che stai facendo?
Io sono venuto a vedere una fabbrica per curiosità, per vedere come lavorano i miei corregionali abruzzesi.
Ah, una gita.
Come, Mi sono venuto a vedere, a controllare in modo di dire, ma per vedere come funziona l'educazione verso i bambini con i giochi. È una cosa bellissima, io non l'avevo mai vista. Adesso oggi per la prima volta mi trovo qui nel Teramano.
Praticamente, Parenzo, Razzi in visita pastorale nella sua terra per visitare fabbriche, luoghi di lavoro, eccetera.
Si parla di lavoro.
Questo l'avrà preso sicuramente il grande insegnamento dalla Corea del Nord, dove tutti i leader politici girano per il paese a visitare
e lavorano
perché sono dei grandi lavoratori in Corea del Nord, no?
Dei grandi lavoratori, non fanno chiacchiere.
Una da noi per costruire qualcosa quanto ci vuole in media, che ne so, cioè per fare
sa quante chiacchiere ci vuole, sa quante chiacchiere ce ne vuole, chilometri e chilometri di chiacchiere.
Invece là in Corea,
e come si dice, le chiacchiere sono porte il vento.
E invece
in Corea si fa i fatti.
Ripeto,
io adesso ho visto due cose molto importanti. Uno, quando riguarda l'ospedale.
Ah, gli ospedali.
In 8 mesi, un ospedale di bambini con 300 posti letto.
Questo l'abbiamo detto.
L'hanno fatto. E inoltre hanno fatto un gioco acquatico con 9 mesi, un parco acquatico enorme.
Un parco acquatico.
Una cosa impressionante.
In 9 mesi.
Da noi forse manca le carte se riuscivano a fare.
Capito, Parenzo?
Ci sono anche altri problemi lì, però,
Sì, beh,
ma che problemi, Davide, i problemi si può risolvere, basta mettere la buona volontà.
Ma quale buona volontà? Cioè, quello è un regime, tu mi parli del parco acquatico.
Certo, hanno fatto un grande parco acquatico e ci hanno messo anche un poco tempo. Diciamo che questa qua di solito è una caratteristica.
Bisogna dare lavoro e bisogna dare la fiducia
ai coreani, stai dicendo, sì.
Ai coreani.
Senti, a proposito, hai sentito questa notizia di Kim Jong-un che ha subito un intervento alle caviglie perché insomma i tacchi lo hanno lesionato?
Ma ho sentito nei media, nei giornali, dove ho letto. Io personalmente, se è vero, gli faccio tantissimi auguri, perché il popolo ha bisogno di lui.
Cioè, tu, vogliamo fare questi auguri pubblici di pronta guarigione al signor Kim Jong-un?
Kim Jong-un, tanti auguri e pronta guarigione.
E il popolo, i coreani hanno bisogno di te.
Hanno bisogno di te, appunto, riauguro una pronta guarigione. Per il bene del paese,
capito, Parenzo?
No, io credo che i coreani hanno bisogno di un po' di democrazia e di meno dittatura, quindi se quello sparisce fa soltanto una cortesia a tutti quanti.
Ma no, dai,
ma
su,
caro Parenzo, caro Davide, piano
ma
piano,
ma no, che sparisce nel senso, non auguro la morte a nessuno.
Piano piano
è un dittatore, quindi non me ne frega
però
niente.
Voglio dire, è curiosa questa cosa che sarebbe stato messo KO dalle scarpe col tacco rialzato. Ma perché portano le scarpe col tacco rialzato come Berlusconi?
No, questo non l'ho mai visto, io non lo so. Però mi sembra abbastanza alte, quasi alte come me, insomma, non è che
no, 170, 1,70 m, 170 cm.
Io sono 1,75, 76, 77.
Però 100 kg, 100 kg, ha preso 20 kg dopo la salita al potere, ha preso 20 kg.
Forse dovrebbe più che altro dovrebbe farsi una cura dimagrante per pesare di meno, ma altro non deve fare.
Comunque è un infortunio grave questo quale caviglie per Kim Jong-un.
Ma chi se ne frega?
È un leader che si è...
No, è un leader che lui ha bisogno il popolo ha bisogno del leader.
Ha bisogno anche di un leader in piena efficienza, no? Anche
è chiaro, giusto, no?
Però
questo glielo auguro, in modo che subito si rimette e che subito ritorna a portare il suo popolo avanti.
Però scusa un attimo, ma perché non vai a fargli una visita in ospedale?
Beh, questo
non credo.
Ci sono stato poco tempo fa
Ma non ci si può avvicinare, non ci si può avvicinare a Kim Jong-un, com'è la storia?
Ma chi l'ha detto? Io mi ci sono avvicinato l'anno scorso, l'ho salutato, gli ho fatto i complimenti per gli auguri per il 60° anno della liberazione della divisione, ma della liberazione, della
quale liberazione,
la vittoria che hanno ottenuto, appunto hanno festeggiato i 60 anni. Io gli ho fatto gli auguri non solo su questo, ma anche perché sta mettendo piano piano, sì, sta mettendo un po' di democrazia nel paese.
Senti, però ho letto, vedendo... ho letto il Corriere della Sera che ha pubblicato questa
liberazione da cosa?
Ma ha detto il Corriere della Sera ha pubblicato un servizio su questo signore, questo coreano che ha passato 23 anni nei lager, cioè nei lager. Tu non li hai mai visti i lager?
Io mai visto. Questo mi sa che si può fare i soldi alle spalle della gente che magari vogliono, gli stanno dando notizie. Ma quando mai lui ha fotografato un lager? Ma dov'è? E questo purtroppo la gente a bocca e vende i libri.
Ah, tu dici gente che
questi,
vuole fare i soldi.
Questo mi sa che ha sambarato la furbizia.
Ah, questo qua, tu l'hai letto? Anche tu l'hai letta questa cosa?
Sì, l'ho letto, ma io non lo compro il libro. Io non lo compro il libro. Perché no. Quello che ci mette titolo e tutto. L'ha finito di stampare il 15 di settembre del 2014.
E allora?
Addirittura ci ha raccontato pure la visita che abbiamo fatto noi. Io e Matteo Salvini, sì. Ma è una cosa incredibile.
Ma tu dici che uno che vuole solo fare i soldi non c'è mai stato nei lager?
Ma per l'amor di Dio, ma mi faccia il piacere, come dice Totò, ma mi faccia il piacere, ma cavolo, i lager, ma dove stai i lager?
Tutto inventato secondo te, tutto inventato?
Ma io penso di sì, io ho mai visto i lager, sono 7 volte che vado di là.
Beh certo, non te li fanno
e
vedere.
Guarda che l'ho girato dal nord al sud, l'ho girato tutto,
sì.
Ma dove sta sti lager?
Parenzo!
I lager c'era negli anni 40. Nella Germania, sì. Nella Polonia.
Beh, oddio, adesso anche.
Insomma, ma lì non c'è.
Lì non c'è.
Assolutamente no.
Ma Parenzo che fine ha fatto? È morto di nuovo? È andato di nuovo in sinagoga? Che ha fatto? La sinagoga di nuovo?
Parenzo quando sente la democrazia scappa.
No, è andato. Oggi c'è il capodanno ebraico, lo Yom Kippur. Non so che diavolo.
Ah, c'è un capodanno ebraico, allora lui va a festeggiare. Beh, auguri.
Auguri, fagli gli auguri per il capodanno ebraico.
Facci pure gli auguri al capodanno a Parenzo, come no? Ci mancherebbe altro.
Facciamo gli auguri a Parenzo, eh.
Noi siamo italiani. Auguri a tutti.
A me lo dici, siamo italiani, certo. Senti, a proposito di Fitto, hai visto che Berlusconi è esploso contro Fitto l'altro giorno, ieri. Cioè, ha detto, c'hai il padre, tu hai avuto un padre democristiano, ha detto vuoi spaccare il partito, metti zizzania, fai sempre una dichiarazione contro, addirittura ha minacciato di denunciarlo ai probiviri del partito. Vuoi dare un consiglio pure tu a Fitto?
Ma guarda, Fitto è un bravo ragazzo, io lo ammiro su
però,
questo, però lui
te lo dico da amico. Diglielo,
io glielo dico proprio da amico, che un boss da fare un po' i cazzi suoi,
cioè diciamolo bene, Fitto,
perché lì noi abbiamo un capo solo ed è Silvio Berlusconi e non c'è trippa per gatti. Silvio Berlusconi è il nostro capo, capo
assoluto,
basta, e non ce ne sono altri.
Tutto dipende da Berlusconi,
il nostro leader, lui è il nostro capo, lui è quello che ci dirigerà. Perché
cioè, è tipo
è stato mandato dal Signore
dal
e
Signore.
Lui ci guiderà alla strada giusta.
È stato mandato, è come Gesù Cristo sostanzialmente.
Bravo, e lui ci guiderà perché lui ci porta sempre al bene e mai al male.
E dunque quello, qualsiasi cosa dice Berlusconi bisogna seguirla.
Bisogna seguire perché lui è un genio e come tutti i geni bisogna rispettare.
Allora diglielo un po' a Fitto, te lo dico da amico, Fitto.
Io dico caro Raffaele, te lo dico da amico. Segui i consigli del grande Silvio e fattono poco le cazzi tuoi.
Capito Parenzo, i consigli a Fitto? Cioè dice Razzi che Berlusconi è la guida assoluta. Si può paragonare Berlusconi anche a Kim Jong-un?
Ho sentito, ma...
No, beh, lui è ancora superiore.
Superiore a Kim Jong-un, dici, no?
Ma è chiaro, Silvio è Silvio, ce n'è uno solo.
Parenzo, hai capito che dice di Fitto pure Razzi?
Dice una follia, perché è stata la parte, quello non è un dissidente, uno che sta semplicemente, non è un dissidente da trattare come vengono trattati i dissidenti nel paese che ti piace tanto, quello è uno che sta facendo una battaglia democratica, che può piacerti o no, ma non è un dissidente nemico del
popolo. Non c'è bisogno dei dissidenti, Razzi?
Senti Parenzo?
Sì,
certo che ti sento,
ma ti posso dare un consiglio d'amico?
Sì.
Ma siamo, noi siamo amici, io te lo do un consiglio d'amico.
Dagli un consiglio d'amico.
Ma fatti i cazzi tuoi.
No, capito amico mio, però capito. Però, con questa
di leader, di leader c'è solo Berlusconi e non ce n'è altri.
Per
non
cui Fitto, altri. Amico mio, rassegnati, rassegnati.
Ma tutti si devono rassegnare perché lui è lui.
No,
e
ma Fitto sta soltanto discutendo alcune cose.
Beh, no, sta mettendo in discussione la linea di Berlusconi.
Guarda,
non si può.
Quando uno come Silvio Berlusconi,
perché non lo date, ripeto, in cani,
è stato mandato dal Signore giù in terra per guidarci,
sì.
E c'è solo lui, e lui dobbiamo ascoltare, e non ci sono altri da ascoltare.
Per cui Fitto,
perché l'altro ti porta tutte nelle brutte strade, invece lui ci porta nella buona strada.
Ma perché non portate Fitto in un campo di rieducazione?
Ecco, avrebbe bisogno di un campo di rieducazione, Fitto?
Ma quello non credo.
Quello non credo. Vabbè, comunque domani inizia Crozza. Domani inizia. Vogliamo fare gli auguri anche a Crozza. Che dici? Domani inizia di nuovo Crozza nel Paese delle Meraviglie sulla 7. Che vogliamo fare?
Io pure gli do un consiglio d'amico, però,
cioè?
Di farsi un po' pure i cazzi suoi.
In che senso?
Visto che adopera la parola mia, insomma. Che se la faccia pure lui un po' di cazzi suoi.
Cioè, in che senso? Spiegami. Cioè, che vuoi il copyright? Vuoi i diritti? Che vuoi?
No, 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 assolutamente. Io non ho mai chiesto i diritti. Io lo faccio lavorare perché mi sembra che uno, come voi, siete dei veri professionisti.
Sì.
E i professionisti del loro mestiere bisogna rispettarli. Io come rispetto... A voi
allora
due,
perché dici fatti i cazzi tuoi?
Voi due che Cristo prima vi ha fatto e poi vi ha accoppiato,
sì.
Sia a te che a Parenzo, la stessa cosa, la stessa cosa. Crozza fa il suo mestiere, lo fa bene, lasciamolo lavorare, almeno mi diverto anch'io 10 minuti.
Ma dici che lo fa a Razzi un'altra volta, sì?
Ma almeno lui ha detto alla chiusura, dice ci rivediamo a ottobre
con Razzi,
con il mio amico Razzi.
Eccoci qui di nuovo con Antonio Razzi in collegamento dalla provincia di Teramo, da Roma, vicino alla sinagoga dove si trova, e l'abbiamo strappato al suo, com'è, Capodanno, Yom Kippur, che diavoleria è, scusami Davide?
No, non è una diavoleria.
Detto con tutto il rispetto,
Sempre, sì. Il digiuno dello Yom Kippur, 25 ore senza le bere di mangiare fino a domani alle 19.
Senza mangiare, capito Antonio? Senza mangiare. Senza mangiare e bere per 25 ore.
La pancetta, così magari gli si abbassa un po' la pancetta all'amico Davide.
Cioè 25 ore senza mangiare e bere, ma di che stiamo parlando? Perché? Perché? Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Tu starei. Tu riuscivi a...
Lo faceva Kissinger.
Vabbè, ma chi se ne frega? Ma scusa...
Lo fa Gad Lerner.
Vabbè, ma quello chi se ne frega se lo fa Gad Lerner? No, Antonio, scusa, tu starei...
Ebreo del mondo lo fa.
Tu staresti 25 ore senza mangiare e bere?
Questo non credo.
Questo non credo.
Non credo.
Scusami una cosa, ma perché sei arrabbiato con Uno Mattina? Facciamo risentire il passaggio per cui Antonio Razzi ha addirittura mandato, da quello che mi diceva prima, una lettera al direttore generale della Rai, Gubitosi.
È stato di recente in Corea del Sud, ma con Razzi.
Corea del Nord.
Ma è Corea del Nord, che è molto bene. Ma che ci è andato a fare?
Per provare a dare una mano agli imprenditori italiani. Io questa settimana.
Vabbè, questo era Salvini, intervistato da Uno Mattina da Franco Di Mare, che gli diceva è stato in Corea del Sud, poi ha pure sbagliato la Corea del Sud. Vabbè, poi ha detto in Corea del Nord. Ma con Razzi, ma che espressione aveva, Antonio?
Guarda, io personalmente è un giornalista che ho sempre ammirato, ma adesso è caduto così in basso, che io di come ha parlato lui, io posso dire che io con lui non sono mai stato a mangiare una mangiatoia insieme.
Mangiatoia, ristorante. Insomma.
Mangiatoia insieme sarebbe a dire in confidenza.
Sì.
Io posso parlare di te, di Davide, che magari... siamo stati alcune volte a mangiare nella mangiatoia.
Cioè non ho mai mangiato insieme a lui. Vabbè, ma che ha fatto, scusa, di grave?
Ma come si permette? Come si permette? Guarda che Salvini è un grande, e da grande gli ha risposto
precisamente noi siamo andati a vedere se...
No, però lui ha detto, tu ti sei arrabbiato perché cosa? Per quando ha detto...
Ma con l'espressione che l'ha detto...
Ah, con Razzi, come per dire...
Che tenghi, la rogne, si dice in abruzzese. Ma che cazzo ti permette di dire quelle parole così? Io, guarda, non avevo niente in mano, se no avevo spaccato pure la televisione, ero in albergo. Di solito lo guardo una mattina perché ci stanno sempre... Sì. Che appunto, ripeto, è una trasmissione che... Ma non le guardo neanche più.
Però scusami, hai scritto a Gubitosi?
Ho scritto al direttore generale di Gubitosi per e che si sente queste cose qui. Io voglio le scuse e le deve rifare la stessa trasmissione e si deve scusare, perché io non permetto, sì, alla fine io sono sempre un senatore della Repubblica, sì, a offendere così come lui ha detto, sì, come lui ha mormorato, se avesse detto, dice, ma il coso era Razzi, così, ma con l'espressione che l'ha detto lui è un'espressione veramente di maleducazione,
di disprezzo, dici tu, di disprezzo,
ma non dire perché sono verso senatore della Repubblica, perché mi sembra dai.
Scusa, Davide.
Totò quando diceva io sono l'onorevole trombetta, ma quale trombetta, ma quale onorevole, ma di chi parliamo?
No, però lui sta dicendo che l'espressione utilizzata da...
Non mi interessa.
Ma quelli che dicono lei non sa.
Io non riesco, ma io non frega di offendere nessuno, ma non voglio nemmeno che mi offendano. Io cerco di non offendere nessuno perché non lo so nemmeno. Io ho una certa educazione, sì, ho imparato e non cerco di offendere nemmeno la gente. Se uno non è presente, io non parlo male della persona che non è presente. È nel mio DNA di essere...
Vabbè, vuoi le scuse da Franco Di Mare, vabbè.
Ah, io ho mandato la lettera al direttore, voglio vedere se arriva queste scuse. Non così che mi risponde, ma scuse, quello lì ha fatto un bicchiere la mattina e ha straparlato. No, le deve dire in televisione e deve chiedere scusa.
Vabbè.
Se no non accetto niente altro.
Ciao Antonio, presto. Ciao.
Io non accetto tutti i giornalisti, ci mancherebbe.
Vabbè, ciao, presto, ciao,
buona serata, ciao.
Ciao, caro.
Andiamo con Luigi, Reggio Emilia. Luigi.
Sì, ciao, buonasera.
Dimmi.
Niente, volevo intervenire per quanto riguarda gli scontri che ci sono stati giù a Napoli.
Sì.
Io penso che quel tipo di manifestazioni vengano organizzate anche per apportare alla città, diciamo, un contributo economico, visto la gente che si sposta per andarci.
Vabbè, allora?
No, vabbè, accogliere un evento del genere con maleducazione, rompendo vetrine, manifestando in modo...
Beh, ma a quelli che gliene frega di queste robe qui, a quelli che vanno a manifestare col volto coperto, che tirano la roba, tutto, che assaltano la polizia, poi pensano che sia la polizia ad assaltare loro, perché dicono che male faceva quello con la scala che voleva entrare nel posto dove c'erano i leader, i banchieri, eccetera. Ma semplicemente perché ci sono delle regole per cui non puoi salire con la scala lì. Poi dice la polizia però ha avuto una reazione eccessiva, la polizia stava lì, ha caricato, ma che deve fare la polizia? Cioè, non capisco, che deve fare? Vabbè. Poi...
Ma se una persona manifesta correttamente, cioè io ho avuto modo...
Ma no, ma l'unico obiettivo di queste persone è fare casino, provocare, fare casino, creare lo scontro e poi dire è colpa della polizia, la solita roba, dai. Sentiamo queste cose da anni.
Ho avuto modo di interloquire molto con dei ragazzi, alla fine, vabbè, avevo meno anni anch'io, quando c'è stato il discorso del G8 su Carlo Giuliani. Per me l'intervento... Cioè,
vabbè, adesso lasciamo perdere Carlo Giuliani, poi?
No, volevo solo deprecare...
Vabbè, Gianluca da Roma, grazie. Gianluca, Roma.
Sì, riguardo al discorso dei musicisti...
Non si sente niente. Ruggero, provincia di Barletta.
Sì, salve.
Vai, Ruggero, vai.
Allora, io volevo parlare per quello riguardo, quello che oggi ha fatto...
Sì, ma deve togliersi dall'auricolare il viva voce o cose di questo tipo, dai.
Non c'è.
Sì, ma dai, su, Ruggero, forza, dai.
Per quanto riguarda il discorso di Celentano, Celentano ha fatto ha scritto a Napolitano,
sì, sì,
e ha chiesto di chiedere la grazia a Fabrizio Corona.
Sì,
secondo
sì.
me l'ha fatto solo ed esclusivamente perché non è stato ancora, cioè non è stato ricattato.
No, ma il problema è un altro. Il problema è un altro. Anzi, grazie perché mi dà l'occasione di parlare di questo. Innanzitutto ci sono frotte di VIP che si affrettano a chiedere la grazia per Corona. Cioè, è pieno di VIP. Uno si alza la mattina e VIP non ha un cazzo da fare e chiedo la grazia a Corona perché va di moda chiedere la grazia a Corona. Con il ragionamento che ha un suo fondamento, che alcuni assassini sono liberi o presunti tali, e invece Corona, per avere in fin dei conti fatto una piccola truffa sulle foto, è in galera e deve scontare 5, 6, 7 anni. È una cazzata pazzesca. Innanzitutto, se Napolitano desse la grazia a Corona sarebbe uno scandalo inenarrabile. Cioè, Corona ha voluto sempre sfidare tutti e adesso deve pagare fino in fondo. Poi si può discutere di tutto, l'aggravante che forse non c'è, i permessi, la semilibertà, quello che volete. Leggo oggi sul Libero un bellissimo articolo, forse sul Libero.it di Senaldi. Corona è il titolare di un'agenzia fotografica specializzata nell'immortalare personaggi noti in pose o in compagnie imbarazzanti, salvo poi chiedere ingenti somme di denaro per non pubblicare gli scatti. Ai suoi primi inevitabili guai con la giustizia, Fabrizio ha reagito alzando il tono dello scontro, continuando a infrangere la legge guidando malgrado avesse la patente ritirata per gravi violazioni al codice della strada, spacciando denaro falso, insultando magistrati e forze dell'ordine, il tutto coronato da un fattoziano tentativo di fuga in 500 seguito dalla polizia via navigatore satellitare che il tappino aveva tenuto improvvidamente acceso. Per quale motivo bisogna graziare Corona? Se fosse un deficiente sarebbe una ragione, ma lui deficiente non è. Insomma, ragazzi, se Napolitano dà la grazia a Corona, cosa che non farà ovviamente, sarebbe uno scandalo pazzesco. Prima di Corona meritano la grazia altre 250.000 persone. Ruggero, allora?
No, e quindi io volevo anche aggiungere che io lavoravo come cameriere in un hotel e io ogni volta che io rompevo un bicchiere loro me lo facevano pagare, io rompevo e loro me lo facevano pagare, tutte le volte che rompevo io pagavo.
Allora?
È successo che io ho imparato a non rompere più i bicchieri.
Si può dire questa cosa? Non ho capito, si può dire questa cosa? Allora aspetta, Dandola, no aspetta, Dandola, aspetta un attimo, allora, Dandola mi vuole fare un annuncio qui, aspetta, aspettiamo la Dandola, aspetta Dandola, aspetta un secondo, Dandola, un attimo. No, non esagerare, aspetta, Dandola, vai, forza, dai, fai questo annuncio.
Allora, annuncio importante, Carmela e Chiara Montazzoli, due sorelle ma anche molto carine,
sì,
napoletane, di Pomigliano d'Arco,
sì,
la patria degli esodati Fiat,
sì,
ho dei problemi con la Fiat,
certo,
aprirà il 29, e c'è una data simbolica, Napoli il 29, sì, è un simbolo importante.
Vai veloce, vai.
Aprirà il primo Cruciani Fan Club.
E chi sono? Ma chi sono questi due? Chi sono queste due? Chi sono?
Chiara e Carmela Montazzoli. Se vuoi chiedo il numero domani.
No, vabbè, poi questo è un altro. Ma che vogliono fare con sto fan club? Spiegami.
E niente, ti seguiranno, ti metteranno una pagina Facebook dedicata.
Va bene, ciao Dandola, grazie di questo annuncio. Dandola, grazie, ciao. Vabbè, Fabrizio da Vicenza, vai.
Buonasera caro Cruciani.
Dimmi caro.
Sere, salvo quelle sere,
sì,
dove il livello di volgarità a volte supera la linea.
Sì, per esempio?
Ma per esempio non ci sono tanti esempi da fare, nel senso che
ma se lei non se ne ricorda uno, però amico mio, mi sta dicendo quando ci sono le situazioni di volgarità, quali situazioni di volgarità?
Ma io non voglio abbassarmi a questo livello comunque.
Ma no, ma lei non me ne elenca una. Lei si ricorda così genericamente un cazzo di troppo, un Siffredi che dice.
Devo fare una battuta, e cioè la differenza tra un cavallo e un asino è che la specie è la stessa, è la classe che cambia.
Sì, vabbè, benissimo. Poi?
Basta.
Ciao. Emilia Grosseto.
precedente quella battuta del ascoltatore di prima.
Vabbè, Emilia, vai, forza.
Niente, io volevo, ho chiamato, io vi seguo da diversi anni, mi piaceva tanto Telese, odio profondamente la voce dell'attuale...
di Parenzo, Fagno. Sì, allora?
E niente, io ho chiamato per la maglietta.
Ma la maglietta, sì, ma tutti maglietta, quelli che chiamano e vanno in diretta, in default 15, avranno la maglietta di Radio 24, se gli piace
anni,
così.
15 anni di Radio 24, ah, meravigliosi.
Oh, ci sei di nuovo?
Oh, mamma mia.
Ti ho pizzicato di nuovo. Senti, fermo un attimo però, fermo.
Non ma so, no, fermo niente.
So che sei già in sinagoga, però senti...
È un flagello.
Senti che dice Della Valle, senti che dice Della Valle, perché parla anche lui di poteri forti, cioè Renzi sarebbe un attore perfetto per film dei poteri forti. Quando uno parla di poteri forti, ma a parte perché, io ripeto una cosa che ho già detto ieri, perché Della Valle è sempre in televisione dappertutto e invece il suo nemico Marchionne è sempre in fabbrica a lavorare oppure nei suoi uffici, nei suoi nuovi uffici all'estero della Fiat Chrysler? Mi dici perché? Comunque, Della Valle.
Tutta questa gente in questo momento hanno trovato a torto collo l'attore perfetto per i loro film. E Renzi sta facendo l'attore perfetto per il loro film, non per il film delle famiglie degli operai, delle persone che va a trovare nelle piccole aziende.
E dunque anche Della Valle parla di poteri forti, ma bisognerebbe dirlo quali sono questi poteri forti, non si può parlare a bambera di poteri forti, ma senti questa cosa, che con Marchionne la Fiat non ci sarebbe, senti quest'altra cosa, sentiamo.
Ma dove stava l'Ogol italiano? È andato a visitare un'azienda che paga le tasse in Inghilterra, ha la ragione sociale in Olanda e ha gli uffici a Detroit, di lato a lui c'è un signore che è svizzero, paga le tasse in Svizzera, e l'Orgoglio italiano lo ritrovi solo se per caso incontri un emigrante al parcheggio.
Sì, però attenzione ragazzi,
ha perfettamente ragione.
No, a torto marcio. L'ingegneria
che
è
detto ieri, quello che ho detto
l'ingegneria, appunto, cioè pensatela, ripeti le stesse parole di Della Valle o comunque lui,
ma
ripete le parole,
l'ho sentito perché me l'hai fatto sentire tu oggi, no. Noi ne abbiamo parlato anche ieri, quindi ho detto le stesse cose esatte.
David,
paga i soldi in un altro paese, produce
allora,
da un'altra parte,
e io ti ripeto e allora che cosa significa?
Che l'orgoglio italiano, vabbè,
l'orgoglio italiano sono parole, vabbè,
l'orgoglio italiano è Della Valle e tanti altri, anche
no, è anche Marchionne, Marchionne è sicuramente italiano, l'ingegneria della Fiat è soprattutto in Italia, la creatività
parte,
e chi se ne frega delle tasse, uno paga le tasse dove è più conveniente.
No, col cavolo.
Vabbè, fammi sentire un'altra cosa. Fammi sentire. No, siccome hai fretta, ti faccio sentire un'altra cosa. Un manifestante di Napoli di ieri. Un signore manifestante di Napoli di ieri. Un imbecille, direi io. Aggiungerei anche un cretino, oltre che probabilmente un nulla facente. Questo signore sostiene, ieri sera a Matrix, trasmissione qui con Labri, che scrivere su una vetrina non fa male a nessuno. Cioè, io da domani voglio invitare tutti i cittadini italiani a prendere lo spray, uno spray rosso, e a imbrattare le vetrine, perché tanto, sicuramente, secondo quello che dice questo signore, è una cosa che si può fare. Volete scommettere dopo 3 minuti che tu continui, se tu lo fai senza partecipare ad una manifestazione, che dopo 2 minuti arrivano i vigili urbani e dicono: scusi signore, può venire con noi? E ti danno tutti i reati del caso, no? Per imbrattamento, non so, sicuramente c'è qualcosa che riguarda le proprietà private, eccetera. Questo signore invece sostiene che scrivere su una vetrina non fa male a nessuno.
C'erano delle tosse perché sono simboliche, perché servono, non sono offensive. Scrivere su una vetrina non fa male a nessuno, mi sembra evidente, se no tutti i quartieri popolari di Napoli non avrebbero applaudito a tutto quel corteo.
Voi la Morani dice no, scrivere
non parlate di come a Napoli il 90%.
Però scrivere sulla vetrina è comunque un atto vandalico, no?
È un atto vandalico, penso che rispetto a quello che le banche fanno sulle vite di migliaia di persone, il minimo che possono ricevere.
Cioè, ma tu hai capito bene, cioè, siccome no, le banche sono criminali, siccome le banche sono, secondo lui sono criminali, e quello può anche essere, c'è un dibattito, no? Anche da tantissimi anni sul ruolo delle banche.
Le banche non sono criminali, questo qui ha detto una sciocchezza, ha commesso un atto vandalico, ha difeso un atto vandalico, fossi stato lì avrei chiamato i carabinieri, scusi cosa ha detto lei? Ah, si può chiamo un attimo i carabinieri, scusi.
Le torce sono simbolico, ha detto, le torce sono le torce che si accendono nei cortei, sono simboliche le torce.
No.
Dai, su. Ragazzi,
vandalico.
A proposito, vogliamo tornare per un attimo sulla Boldrini, eccetera. Ascoltatore di Radio Padania.
Si chiama Boldrini, quella andrebbe fucilata la schiena.
Politicamente, certo, certo.
Politicamente, certo. Sì. Anche
mi fai piangere, però, se
o
mi parli della Boldrini.
O la metterei in un centro a disposizione dei marocchini e tutta quella gente che viene giù.
Ma lei è contenta,
Questo era Varin, il quale davanti a un ascoltatore che ha detto la metterei in un centro da sola a disposizione dei marocchini, ovviamente per farla stuprare e per farla violentare.
Dovrebbero chiuderla quella trasmissione lì.
No, dai, davvero, secondo te bisogna chiuderla?
Beh, se uno arriva a dire queste cose qui e rimane tutto impunito, sì, ma non è che le parole sono pietre, però, ma come si permette questo?
Boldrini andrebbe fucilata alla schiena, dice questo ascoltatore di Radio Padania, e dice anche che andrebbe messa in un posto dove ci sono tanti marocchini. Poi,
che schifo.
Vabbè, ma questo qua è un ascoltatore di Radio Padania.
No, va bene, niente.
La cosa grave è Barin.
Dice perché la radio, quella trasmissione è casa sua e lui accetta che della gente.
No, è casa nostra, è pagata da noi. È diversa la cosa.
Sì, tra l'altro, delle cose così immonde, ma merita di essere chiusa.
No, Barin ha detto lei sarebbe contenta, ha aggiunto sarebbe contenta. Cioè,
va chiusa per istigazione all'odio, ma senza scherzare più.
Beh, adesso esageri, dai. La cosa grave di Barin, devo dire, a Barin questa. Quando dici la Boldrini sarebbe contenta, quello francamente mi sembra che hai un po' esagerato, perché le critiche politiche, l'attacco eccetera, però non puoi dire che la Boldrini sarebbe contenta di stare in un posto,
esatto,
ed essere violentata da decine e decine di marocchini.
Ma è agghiacciante, ma non l'ha neanche interrotto, anzi, ma fallo riascoltare cosa del commento di così.
Facciamo riascoltare, facciamo riascoltare.
Si chiama Boldrini, quella andrebbe fucilata la schiena.
Politicamente, certo, certo.
Politicamente, certo. Sì. Anche
mi fai piangere, però, se mi parli della Boldrini.
O la metterei in un centro a disposizione dei marocchini e tutta quella gente che viene giù.
Ma lei è contenta,
Hai sentito bene?
Ma ho sentito molto bene e confermo che andrebbe chiusa proprio per istigazione all'odio. Guarda, c'è il reato previsto.
Istigazione all'odio,
Istigazione.
Allora, Parenzo, due punti. Radio Padania per le frasi di Varin andrebbe chiusa o la trasmissione? Spiegati meglio.
Beh, no, la trasmissione sicuramente.
La trasmissione andrebbe chiusa per istigazione all'odio. Per istigazione
scusami
all'odio.
Se non seguo tutto il palinsesto di quella radio, scusami, ma.
Che tu hai soprannominato più una volta Radio Odio. Aspetta un attimo, aspetta.
No, vado via io adesso.
Aspetta un secondo, aspetta, questo è importante.
Pronto?
Annarella? Sono Giuseppe, come stai? Giuseppe Cruciani?
Sto bene.
Ma come stai bene?
Sto male.
Stai male? Perché? Che c'hai?
C'ho l'osteoporosi da testa in giù.
L'osteoporosi?
Fa un anno di cure.
Un anno di cure per l'osteoporosi?
Pia mia, sto proprio all'ultimo respiro.
Ah, ma tu dici che da un momento all'altro ci lasci? No.
Io da un altro dietro, sa. Ho da vedere tutti i vigliacchi che morono,
Cioè, prima di te chi deve morire? Berlusconi, chi deve morire?
Tutti quanti.
Ma mi sa che Berlusconi.
Ma prima è D'Alema, secondo Berlusconi e terzo è Monti.
Io non ho capito chi è che deve morire prima di te.
D'Alema.
Perché? Che c'ha D'Alema mo?
È perché ha rotto.
Perché dici che ha rotto?
È rotto perché mette zizzania su tutto.
Però scusami Annarema, che cosa rimproveri a D'Alema adesso di mettere zizzania?
Rimprovero tutto, lui la deve smettere da mettere zizzania nel partito.
Nel partito, invece Berlusconi perché deve, vabbè quello è chiaro, perché deve morire prima di te? Ma mi sa che Berlusconi non.
Ma tu in saccoccia, io a gennaio faccio 88 anni, sa. Prima di me andavo lì.
Perché deve morire prima di te?
Ai funerali.
Scusa un attimo, hai visto la fidanzata di Berlusconi che va al Gay Village con Luxu?
Ma roba, ma che c'è da ma quello è stato operato, ma che c'è da? È ciuccio.
Ma chi è la ciuccio? Ma chi? Ma hai visto che però è andata in mezzo ai gay la fidanzata di Berlusconi?
Perché sono bei tutti quanti là. Ha visto coso?
Chi?
Gardini. Non c'è uno che l'ha indagato. Ieri ho incontrato. Ho incontrato quello lì, come si chiama? Gardini, quello, l'avvocato di Berlusconi.
Ah, che gli hai detto? La
allora io ho detto, perché ho chiamato sempre defetto quando lui. Gardini, fino a mo hai difeso un lato. Io ho picchiato Gardini, pensa tu che poi essi tu.
Ah, te sei preso Verdini, dici te?
Sì, che mi messo a dire.
Ma te sei antipatico Verdini?
Sì, perché mi saluta, sai? Cioè, dico le cose, però mi saluto.
E vabbè, certo. Scusa una cosa, ma hai visto sto Renzi qua, questo Renzi?
Ma che da sto cuore disgraziato, che hanno lasciato miliardi e miliardi di buffi, non hanno pagato nessuna impresa, a me mi frega niente. Lasciamo lavorare, vediamo come va a finire, tanto peggio del così non ce lo mandare.
Vabbè, un'ultima cosa, senti, ma tu andrai dai grillini al Circo Massimo quando fanno i raduni?
Ma perché sono scema, ci posso andare con la bomba?
Perché, come con la bomba?
No, e poi guarda che ci sono i grillini che con me ci parlano,
Ho capito, ma...
che sono educati e carini, ma c'è quel porco d'Alessandro, fa schifo proprio.
Chi? Chi?
Alessandro.
Ma chi è? Ah, Di Battista, d'Alessandro, chi?
Senti, è proprio un pia del gerarca fascista.
Ma chi?
È il padre del gerarca.
Annare, però cerca di rimetterti da sto... Da
no, sto Annare, sto male qua la schiena, macello,
Macello.
Macello, Bobby.
Vedi,
che
vedi...
state voi, ragazzi?
Non c'è male, cara, non c'è male.
Sì, state bene quest'estate?
Sì, saluta Parenzo, saluta.
Ando sta?
Sta, ciao, sta a Roma.
A Roma, sto cercando di...
Me l'ho visto.
Lo so, non è in giro, va in giro per altre parti, non viene davanti al Parlamento.
No, sono venuto davanti alla Camera qualche giorno fa, ma non ti ho vista, cara.
No, io ci sto. No,
vabbè.
Perché so dove mi metto.
Dove ti metti?
A Giolitti, perché passano tutti là i bolladroni. E ce lo dico in faccia.
Ciao, Nare, ciao.
Ciao.
Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene. Quello che fanno è tutto gli altri.
Chi è?
Parenzo, sono di nuovo io.
No, ancora, basta. Che noioso.
Perché? Perché noioso? Perché noioso? Spiegami.
Perché non hai rispetto per niente.
No, non ho rispetto per niente, è vero. Voglio solo lavorare.
E lavora, ma che...
E tra l'altro, tu non hai sentito le note di Povera Patria, canzone di Battiato, interpretata, lo sai da chi?
Benissimo.
Lo sai interpretata da chi?
Meravigliosa.
Da uno di quelli che sarà sul palco della nuova Woodstock dei 5 Stelle, grande appuntamento.
No, piano.
Della nuova Woodstock dei 5 Stelle?
No.
Sarà lì sul palco?
Busto, che è stata una cosa straordinaria, epocale, che ha segnato un periodo storico. Qui no, non confondiamo il cioccolato.
Vale, non esagerare, dai, su. Comunque è con noi Pino Scotto. Ciao Pino.
Ciao. Io sono d'accordo con lui, però.
Cioè?
Perché Woodstock era l'epopea, il massimo della scuola del rock, che ha insegnato a tutto il mondo cos'è il rock.
Però la Woodstock è per dire il grande ritrovo, happening.
No. È una simpatica cosa, con dei grillini, una specie di festa.
Ma come mai hai accettato di essere sul palco, Pino?
Ma perché io non sono come tutte quelle merda che riempiono gli stadi.
Eccolo.
Io mi espongo, mi sono sempre esposto.
Sì.
Io Beppe lo sto appoggiando da anni proprio, perché ci credo.
Ma chi sono chi sono quelle merde che riempiono gli stadi?
Tutti quelli che riempiono gli stadi, nessuno escluso.
Cioè i cantanti, dici te?
Sì, e parlo di loro naturalmente.
Cioè stai parlando di Vasco Rossi, Jovanotti?
Sì,
questi...
sì, tutti, nessuno escluso.
Ma perché merde?
Io non so di cosa hanno paura questi.
Ah, tu dici perché non...
No,
non
sai perché? Hanno paura che se ci espongono... Poi i comuni, no, non gli danno gli stadi poi, hai capito?
Sì.
Ecco, capito.
No, devo dire la verità che Pino su questo però ha ragione, Parenzo, perché molti di questi cantanti non dicono mai esattamente come la pensano.
Bravo,
perché hanno paura.
Io, guarda, conosco, sì è vero, di alcuni legittimamente.
Cioè, appena chiedi perché, tranne per esempio ultimamente chi è stato quello che ha tuonato contro Renzi?
No, c'è stato lì Fiba, scusa, non c'è stato coso.
Certo.
Sì, il clown lì, sì.
Come clown? Perché clown?
Ma sì, è diventato un clown. Se n'è andato lì a dopo Voice a prendere una montagna di soldi, a prendere per il culo quei poveri ragazzi che vanno lì, sapendo che lì è tutta una presa per il culo, dai, per favore. Come tutti quelli che vanno lì a Roma il primo maggio, che fanno finta di essere quelli di sinistra, e poi di sinistra sai cos'hanno?
Cos'hanno?
Solo la mano con cui si fanno le seghe c'hanno.
Però scusami Pino,
Pino Scotto lavora ancora con il mio amico Galliani, col figlio di Galliani.
Ma che ne so se lavora ancora con
Rock TV, lavora ancora a Rock TV?
Io non lavoro a Rock TV, perché a Rock TV io non prendo un euro, non lavoro.
Però scusami Pino,
è un po' diverso.
Pino, scusa un attimo, tu stavi parlando anche di Piero Pelù, perché dici che è un clown Piero?
Ma perché dopo gli inizi, che pensa che gli FIBA negli anni 80 facevano da supporter a noi Vanadium, pensa un po'.
Sì, sì.
Ecco, a parte i primi dischi, cioè i FIBA sono finiti quando è andato via l'unico vero musicista lì dentro, no, quello che veramente faceva tutto e ci credeva, che era Maroccolo.
Però scusami, lui, tu hai parlato di clown perché lui è uno di quelli che
se è conciato sembra un clown, sembra una macchina, sembra un cartone animato, sembra.
Però
non
scusami,
non è che anche tu se la gente adesso digita su Google
Pino... No, io ero così quando avevo 17 anni e sono rimasto.
No, ma non è che anche tu vesti come un lord inglese, eh?
No, io vesto come vestivo a 17 anni.
Però
non
scusa,
non ho mai cambiato niente.
Però scusami Pino,
capelli compresi.
No, però scusami un attimo, però è andato contro Renzi, cioè è andato contro il potere Pino Pelù.
Ma sì, perché in questo momento fa comodo, no?
Ah, in questo momento è più comodo così.
Ha sempre fatto quello di sinistra e adesso giustamente deve far finta che va contro Renzi, no? Ma sta gente non gliene fotte un cazzo proprio, hai capito?
Cioè pensano solo a se stessi e basta.
Sì, sono politici anche loro, una massa di infami.
Scusa, il peggiore...
Pensano solo al loro conto in banco, della gente che sta morendo di fame non gliene fotte un cazzo, ma pagheranno ste merde, devono pagare in qualche modo.
E come pagheranno sti politici?
Beh, mi pare che sia, come dire, un...
Come pagheranno sti politici, secondo te?
E io loro... lo saprei come devono pagare, ma non lo posso dire, se no mi arrestano.
Ma no, ma che ti arrestano, dai? Cioè, come
secondo me, se prendiamo un po' di questi e li impicchiamo lì in Piazzale Loreto...
Sì, perché proprio Piazzale Loreto?
Questi si cagano addosso.
Ma tu dici,
ma perché non fai così, non li fai pagare veramente, non cambierà mai un cazzo, a questi non li fermi, ma questi sono una massa di infami, della gente che muore di fame, non gliene fotte un cazzo.
Ma chi in particolare? Renzi per esempio, chi?
Ma tutta la classe politica, tu, sono tutti colpevoli.
Ma se ne salverà qualcuno?
Tutti.
Qualcuno se ne salverà, Pino?
Qualcuno, ce n'era qualcuno in mezzo che si è salvato, che si salvava, ma si è perso nel marasma.
Però anche coso, anche Grillo in questo anno e mezzo non ha combinato granché, il tuo amico Grillo.
Sì, non è che ci ha lasciato molto da combinare, sinceramente.
Ma anche lui qualche errore l'avrà commesso, gliel'hai detto?
Sicuramente,
no?
Ma io quello che dico, no? Noi questa massa qui di infami li conosciamo tutti.
Sì.
L'abbiamo conosciuti tutti e li sappiamo.
Sì.
Li abbiamo fatto la radiografia dalla A alla Z.
Sì.
Proviamo almeno, no, con Beppe, cazzo. È l'unica chance che abbiamo, no?
Però scusami, il capo degli infami chi è?
La gente che invita Grillo.
Il capo degli infami chi è?
Il capo degli infami lo sappiamo benissimo che è
Napolitano.
Che è stato anche condannato ed è ancora lì. Come un corvo.
Ma chi? Berlusconi?
Tutte le defiance dei vari partiti per arrivare sempre, no?
Ma chi è? Berlusconi, dici?
È naturale.
Vabbè, Berlusconi, Berlusconi però è a più di sette vite, cioè,
lo so.
E Napolitano che dici?
Napolitano, cioè, ma secondo voi il Presidente della Repubblica ha mai contato qualcosa in questo paese?
Beh, Napolitano conta parecchio però,
Sì, conta parecchio. Ragazzi, se noi potessimo veramente scoprire nei sotterranei,
sì,
hai capito?
Sì.
Cosa combinano fra di loro sta gente? Probabilmente la gente potrebbe capire qualcosa.
Mm.
Però purtroppo è come gli amici che ti sorridono in faccia e te lo mettono in culo appena ti giri. Uguale.
Però, scusami Pino, però il tuo consiglio a Grillo, Parenzo, l'abbiamo ascoltato, è quello di, in realtà, di portarli e di impiccarli a piazza.
Grillo condivide le cose che dice signor Scotto.
Il mio consiglio invece sai qual è?
Qual è? Dimmi.
Il consiglio che do alla gente: svegliatevi. diamo una possibilità a Beppe Grillo.
Vabbè, quello già gliel'hanno data, però il 25%, il 25% già gliel'hanno data la possibilità, ma un po' è stata sprecata questa possibilità.
È stato sprecato perché giustamente si fanno anche degli errori, gli errori li fanno tutti, no?
Però scusami Pino, tu sul palco dirai questa cosa di portare la gente a piazzare le reti, i politici a piazzare la rete e impiccarli?
Io l'ho già detto su Rock TV mille volte, l'ho detto.
Ma sul palco lì
io non studio mai quello che dico. Anche adesso quello che ti sto dicendo non è che me lo sono studiato prima, hai capito?
Senti, ma questi vassalli che tu dici anche tra i tuoi colleghi, no? Chi è proprio quello più servile di tutti nei confronti di quello che tu chiami il potere? Chi è il più servile di tutti?
Ma non ce n'è uno di più, sono tutti uguali, chi più chi meno, sono tutti uguali.
Cioè sono tutti le
pensa che questa gente che hanno milioni di fans,
sì,
potrebbero dire ai ragazzi che gli stanno fottendo la vita, sì, e invece bla bla bla. Io non mai io di questa gente quando canta non ho mai capito un cazzo di cosa dicono. Io,
ma dimmene uno però, chi è quello che ti dà più fastidio tra questi qua? Che
quello
ne so?
Che mi dà più fastidio in questo momento è Ligabue.
Sì,
che cazzo, questo canta io, tu, lei, noi e non dice un cazzo proprio. E pensa che se già messo in panca chissà quanti soldi.
Invece dovrebbero essere a capo della rivoluzione.
E poi a sta gente comunque, voi sapete che è un progetto in Centro America.
Sì, sì.
Rainbow, andate a cercare, magari mettetelo su anche voi.
Sì.
Rainbowprojects.it, arcobalenoprogetti.it.
Va bene, dopo
una dottoressa, una dottoressa
dopo l'andiamo a vedere, ma tu
vedo che adesso è in Guatemala con i bambini.
Sì, senti Pino, ma quello invece che ha cantato l'inno dei 5 Stelle che sta X Factor, Fedez, ti piace?
Non lo so, non l'ho ancora sentito proprio.
Vabbè.
Sinceramente non l'ho sentito.
Anche se tu X Factor non è che ti piace.
È andata X Factor, già quello.
Però ha cantato l'inno di Grillo, ha composto l'inno di Grillo.
Non so perché gliel'ha fatto fare, non l'ho ancora capito.
Vabbè, ogni tanto ognuno ha le sue debolezze, può darsi, sai.
Ma secondo me Grillo delega anche altre persone, perché non può fare tutto lui, no? Il problema è quello, che no, poi devi delegare altre persone per le cose che fai tu, perché non sei Dio, non puoi gestire anche tu nel tuo programma, non puoi fare tutto tu, no? Ognuno fa il suo.
Certo. Vabbè, Pino.
Purtroppo alla fine si scelgono anche collaboratori sbagliati, non lo so, sinceramente.
Ti abbraccio fortissimo, ciao, a presto.
Anche a voi, grazie.
Ciao Pino, grande. Addosso agli infami, addosso agli infami.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. E andiamo con Arturo Salerno, buonasera Arturo.
Pronto, buonasera dottor Cruciani, io l'amo, dimmi, sempre, dimmi. Lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei una corte sfilerata. Premesso questo,
addirittura, dai.
No, sono sincero. Premesso questo, volevo dire una cosa al dottor Parenzo e chiaramente anche a lei.
Sì.
Dottor Parenzo, volevo farle, io sono un disoccupato, prima che lei mi chieda cosa faccio, non lavoro, sì, mi scoccio, non ho voglia di lavorare. Volevo fare una brevissima lezione, mi consente l'ironia, di criminologia per quanto riguarda il tema della prostituzione.
Parenzo? David? Niente, se n'è andato, è in sinagoga.
Lo faccio in due secondi. Prima di tutto, io sinceramente non ammetto che il dottor Parenzo sia assente durante la trasmissione. Quindi faccio un appello.
Ragazzi, fermo un attimo. Non continuate a chiamare a centralina a rompere i coglioni. Solamente chi interviene avrà questa benedetta maglietta. Ma che siete malati che volete sta maglietta di Radio 24? Cioè, venite qua al centralino sotto un giorno a Milano, via Montaroso 91, e vediamo tutte le magliette che volete. Non è che dovete rompere i coglioni a quelli del centralino. Voglio la maglietta, che siete matti? Ma non ce l'avete una casa, due soldi per comprarvi una maglietta? E dai, cioè, compratevi una maglietta a 10 euro al supermercato, no? Invece di rompere il cazzo, dai.
Dottor Cruciani, posso dire tre cose in tre secondi? La prima, allora, il dottor Parenzo o lavora o se ne va, si dimette.
Ma quindi, oggi non può lavorare secondo la sua religione, che devo fare?
Io ho avuto l'onore di aspettare un'ora e mezza per parlare con lui e l'ho fatto con piacere, con soddisfazione. Arriva il mio turno e non posso parlare con lui, quindi o si dimette o ne mette.
Vabbè, adesso non esagerare, dai, su, non esagerare, dai.
Vabbè, comunque lo dico a lei, io spero che lui sentirà la trasmissione in differita. Allora, dottor Parenzo, le prostitute che vengono a lavorare in Italia per strada non sono obbligate da nessuno. Come si spiegherebbe che lei, che dal 1990, dall'apertura delle frontiere dell'est, dopo il crollo del muro di Berlino, continuano a venire a migliaia in Italia, se vengono sfruttate, picchiate, non guadagnano un soldo e danno tutto al magnaccio? non verrebbero più.
Vabbè, comunque, le persone sfruttate ci sono anche, per cui
allora,
non...
le spiego, dottor Cusciani, allora, una prostituta in Italia, a Rimini, a Salerno, a Napoli, sì, come dovunque, sì, credo, versa per avere quel pezzo di strada, quel metro di strada, sì, versa intorno ai 500 euro
a
al
chi?
Sud, ma
a chi?
Alla mafia, la Camorra, l'Andrangheta. Ecco, e verserà intorno ai 500
e allora?
Intorno, ecco, il resto dell'incasso, 5-6 mila, 10 mila, se lo mette in saccoccia.
Sì.
Quindi sono persone che guadagnano molto e fanno questo, così mandano.
E invece con le case chiuse, con i bordelli, con la dichiarazione dei redditi?
L'apertura delle case chiuse va bene, va benissimo, però non sanzioniamo nella maniera più assoluta.
Cosa?
La prostituzione per strada.
Ma chi la vuole sanzionare? Chi la vuole sanzionare?
Lo dico allo Stato, non so, ai politici che vogliono farlo. Non sanzioniamo perché, come ben possiamo immaginare, quando saranno riaperte, spero presto, le case chiuse, chiaramente i prezzi schizzeranno, perché dovendo pagare le tasse, eccetera.
Ah, lei dice che i prezzi delle mignotte saliranno con le case chiuse.
Lei
mi sembra un esperto di questa materia.
Sì,
ma lei va a mignotte ogni tanto?
Andavo, avevo un po' di soldini, non ne ho più, li ho finiti, andavo, sono vecchi ricordi.
Vabbè, caro mio, la saluto. Silvana Pordenone. No, Arturo, dobbiamo finire. Non è che può parlare solo lei stasera. Silvana Pordenone, dai.
Buongiorno, anzi, buonasera.
Dimmi, cara.
Beh, allora, intanto sono sepolta viva perché ascolto Radio 24 dalla sera alla mattina.
Bene, cosa buona. Cosa buona, giusta, anche se lei ascolta solo la sera, non ce la pigliamo, però. Va bene ad ascoltare.
Vabbè,
tutto il giorno.
Anche questo, siccome io sono una piccolissima, minuscola imprenditrice, sì, io e mia figlia, appunto, e basta, vorrei gentilmente, se fosse possibile, sì, i nostri politici, mettere in atto le famosissime Exod Tour, cioè quelle che i ragazzi.
Le famosissime, scusi?
Exod Tour, quelle che sono in giro per l'Europa e si guadagnano miliardi di soldi.
Cioè, escort tour.
Io le pago
escort
al 75%, no? Le tasse le pago, vanno, sì, pagate al 75%, vabbè, cioè significa che si chiude.
E dunque?
E loro invece incassano alla grande senza niente.
Ma chi? Allora, l'escort? Chi incassa?
Sì.
Vabbè, ho capito,
invece,
ma infatti...
Invece dire Trivago, sarà meglio mettere Triminchia, che così almeno ci sono, sappiamo che ci sono, pagano le tasse e aiutano noi poveri commercianti.
Ma scusi, che ne sa lei che ci sono queste prostitute internazionali che non pagano le tasse? Magari in alcuni paesi le pagano, magari fanno delle dichiarazioni.
Ho fatto un documentario l'altra sera che mi sono proprio detto, ma guarda un po' questo.
Quanti soldi guadagnano queste qua?
Fanno una settimana a Londra, una, sì, settimana a Parigi, si, sì, è comprata, poi vanno a Cipro perché Cipro mette la Turca.
E quanto guadagnano in tutto? Quanto guadagnano?
Si sono comprati nel giro di 5-6 anni 2 appartamenti.
Ma certo, ma è normale, pagassero le tasse. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
Ma ve ne dovete annare?
Ma perché?
Ma se ve dica annate, ve ne annate.
Ma perché se ne devo annare?
E bisogna ve ne annate. Non sono...
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ah, oh, disgraziato!
Radio 24. La passione si sente.